Uno non inizia ad arbitrare così per caso. Certo, devi esserci predisposto, deve essere nel tuo DNA, ed essere un giocatore non troppo forte aiuta di molto, credetemi. Ma per iniziare ad arbitrare, in realtà, serve un amico, uno di quelli che ti scrive perché ha saputo di un nuovo corso che si terrà nella tua città, nella palestra in cui vi allenate di solito, e non vuole andare da solo, perché in fondo un po' si vergogna. E poi puoi vedere anche le partite gratis, sì, quelle di Serie A nei palazzetti, belli. Insomma, serve un amico che ti trascini in questa avventura, che magari continuerai a portare avanti negli anni, ma in quel momento non lo sai ancora. Quell'amico lo odierai e lo amerai allo stesso tempo. E quell'amico sono stato e sono io. Se dovessimo riassumere in una parola sola il mestiere di noi arbitri, sarebbe senza ombra di dubbio decidere. È quello che siamo chiamati a fare in campo per tutti i 40 minuti di gioco. Decidere su un fallo, un passi, un'interferenza a canestro, ma anche decidere di non decidere, che a volte è la cosa più difficile da fare in assoluto. E oggi parleremo di questo, decidere. First thing first, direbbero gli inglesi. Io sono Tommaso. E sono emozionato di darvi il benvenuto a questo primo, e francamente forse ultimo, podcast realizzato da, cioè me e per voi, arbitri di pallacanestro. In caso ve lo stesse chiedendo, no, non c'era assolutamente bisogno di un podcast come questo, ma allo stesso tempo, perché no? In questo breve lasso di tempo che trascorreremo insieme in ogni episodio, cercherò di coinvolgervi in storie e racconti legati al mondo della pallacanestro, con interviste ai personaggi che quel mondo lo vivono di giorno in giorno. Ovviamente non mancheranno le discussioni più tecniche che ci piacciono tanto, ma non voglio assolutamente sostituirmi al vostro istruttore o al materiale che trovate in giro. A proposito, ricordate quando magari parliamo di 10 anni fa, 15 anni fa, quando avete iniziato e l'unico materiale disponibile in giro erano quei meravigliosi quaderni tecnici FIP da scaricare sul sito con una connessione lentissima? Bene, grazie a internet perché le cose sono decisamente cambiate. Dicevo, non voglio insegnare nulla, specialmente perché ovviamente non posso farlo. Voglio però offrirvi spunti, idee e consigli pratici. Voglio ascoltare arbitri più esperti di me darci consigli su come gestire una situazione particolarmente difficile. Voglio anche ascoltare gli allenatori, dare voce a loro e capire perché a volte assumono certi atteggiamenti non appropriati, un po' sopra le righe, e cosa facciamo soprattutto noi arbitri per non mitigare quelle situazioni o addirittura certe volte per provocarle. Ascolteremo giocatori allo stesso tempo e spazieremo dal mondo professionista a quello minors, e su questo credetemi ho davvero molta esperienza. Cercheremo di essere puntuali ogni 3 lunedì, ogni volta con un ospite diverso e con un angolo tecnico in collaborazione con gli amici di WeRef.it. Per andare avanti avrò però bisogno del vostro aiuto. Scrivetemi, mandatemi audiomessaggi, tweet, email. Fatemi sapere cosa vorreste ascoltare nei vostri episodi, esperienze particolari che vorreste raccontare o delle domande che avete. In ogni caso fatemi sapere cosa ne pensate di questo podcast. Potete trovarci su Facebook cercando 3PO Podcast, è molto facile, ma state solo attenti a non andare sulla pagina in memoria della band di rock cristiano dell'Ohio, siamo due cose differenti, oppure su Twitter @3POPodcast. Sul sito 3PO.tommasotani.it, 3PO.tommasotani.it, troverete ovviamente contatti, news e link a tutti gli episodi. Prima di iniziare veramente, però, una brevissima introduzione su di me. Anch'io, come avrete capito, sono un arbitro di pallacanestro e ho iniziato la mia carriera assolutamente mediocre a cavallo tra i 17 e i 18 anni all'Aquila. Da allora ho cambiato varie città e nazioni, calcando i peggiori e a volte i migliori campi da basket disponibili in giro. Oggi sono un arbitro nazionale in Olanda, paese assolutamente non rinomato per la qualità di gioco. E ora sono anche la vostra voce narrante di 3PO Podcast. È molto difficile trovare vere statistiche sul mondo arbitrale, un po' perché forse solo negli Stati Uniti il valore economico del campionato, come l'NBA, ci permette di fare determinate analisi statistiche sui numeri, e un po' perché limitarsi a contare il numero delle chiamate effettuate sarebbe un dato sterile e fondamentalmente inutile. Come ho detto poco fa, ogni non chiamata è importante quanto e forse più di ogni fischio. C'è un passaggio nel libro di Fabio Facchini, uno degli arbitri italiani più titolati di sempre, che è illuminante da questo punto di vista. L'occasione era la prima gara FIBA dopo la fine della guerra nei Balcani tra una squadra serba, il Partizan, e una croata, Cibona. Nell'analisi post-partita, Radomir Šaper, presidente per 26 anni della Commissione Tecnica Mondiale FIBA, detto non a caso il professore, si rivolge a un Facchini pensieroso per qualche errore che ha commesso nella partita. Nulla di grave, giusto 4 o 5 imperfezioni. Gli dice: Fabio, che vuoi che siano 4 errori? Secondo le statistiche, in una gara di pallacanestro ci sono in media tra i 450 e i 500 contatti. Noi arbitri dobbiamo selezionarne meno di 50. Se dividiamo per 2 arbitri, significa che ognuno di noi mediamente fischia 25 volte, tra falli, violazione, palle fuori, eccetera. Dunque, se sbagli 5 volte su 25 interventi, qual è la percentuale? Siamo al 20%. Credi che sia tanto? 20% di errori in gara? Sciocchezze. Sai perché? Perché tutti noi ci fermiamo al numero 20. Ma le nostre prestazioni sono come una moneta, bisogna guardare entrambi i lati. Mi spiego meglio. Se hai commesso il 20% di errori, significa che l'altro 80% è stato frutto di interventi corretti. Fammi un nome di un giocatore o di un coach che ha una percentuale dell'80% a fine gara. Nessuno. Arrivati a questo punto, dopo quasi 10 minuti, posso assolutamente comprendere e giustificare quanti di voi siano estremamente annoiati e frustrati dall'ascoltarmi parlare. In fondo, non state ascoltando questo podcast solo per sentire me parlare davanti a un microfono, ma state qui aspettando il vero ospite dell'episodio. Per introdurlo, devo prima parlarvi però del premio Pietro Reverberi. È stato istituito nel 1985, quindi stiamo aspettando le premiazioni della 34esima edizione, se non sbaglio, ed è denominato il premio Oscar del basket italiano. Il premio è intitolato a Pietro Reverberi, uno dei più grandi arbitri della storia del pallacanestro italiana, tant'è che è stato anche inserito nella Hall of Fame del basket mondiale. Ogni anno vengono premiati il miglior allenatore, il miglior giocatore, la miglior giocatrice, il miglior arbitro, viene dato un premio alla carriera, un premio al personaggio dell'anno, un premio speciale e al miglior giornalista. Oggi è con noi il vincitore del premio Reverberi come miglior arbitro della stagione sportiva 2018-2019. Ha diretto più di 350 gare in Serie A ed è anche istruttore nazionale del settore giovanile. Sono contento di presentarvi Maurizio Biggio Biggi. Ciao Maurizio, benvenuto su 3PO Podcast, grazie mille per la tua disponibilità e vorrei partire subito complimentandoti con te per il premio Reverberi. Come ho detto poco prima è l'Oscar del basket italiano. E fa un po' strano vedere un premio dato a un arbitro, un po' strano non perché non lo meritano ovviamente, ma perché è una cosa abbastanza rara. Come ti senti appunto essere nominato il miglior arbitro della stagione 2018-2019?
Allora, prima di tutto ciao anche a te Tommaso e grazie comunque per questa opportunità, perché comunque è sempre bello parlare di basket e parlare comunque dello sport che amiamo e che comunque ha occupato e sta occupando parte importante della nostra vita, della nostra e della mia vita da quasi 33 anni, 34 quest'anno. Devo dirti che è stata una soddisfazione enorme, perché è arrivato inaspettato, ti dico sinceramente, ed è arrivato soprattutto grazie a un WhatsApp di un mio caro collega, di Alessandro Vicino, un mio carissimo amico, oltretutto di Bologna, mio coscritto, anche lui della classe 1969, che mi ha mandato un WhatsApp con scritto: complimenti, questa è una gran bella soddisfazione. E allora io gli ho risposto: Ale, grazie, ma a cosa ti riferisci? E lui mi ha mandato il link di un sito, adesso non mi ricordo quale, e quindi l'ho aperto, anche perché io, lavorando e girando sempre con l'auto, non ho il tempo di essere davanti al PC e leggere magari gli aggiornamenti e le notizie. E quindi poi insomma sono arrivati diversi siti, poi è arrivata comunque la comunicazione ufficiale e devo dirti che sono molto contento, anche perché insomma è sicuramente un premio molto bello, molto anche ambito a livello arbitrale, e soprattutto sono contento perché insomma visto che l'ha vinto in passato mi fa molto piacere, ecco, essere nel, in questo palmarès e di essere magari anche un domani ricordato come un arbitro che ha vinto questo premio.
Infatti, se vediamo i precedenti, direi che c'è qualche nome molto molto interessante e anche ispirazione per tutti noi, a partire da Reverberi, direi.
Direi sì.
Se facessimo il gioco di dire ok, adesso devi assegnare tu il premio, non ti chiedo ovviamente a chi lo assegneresti, perché lo assegneresti a te stesso, perché te lo sei meritato, ma la cosa che ti chiedo è quali sono i parametri che useresti, cioè in base a cosa valuteresti il vincitore del tuo premio per il miglior arbitro dell'anno.
Ma allora, io ho il mio modello di arbitro ideale, che poi è quello che ha ispirato sempre la mia carriera, perché credo che bisogna avere dei riferimenti, bisogna avere degli esempi, e credo che sia molto importante poi mantenerli in campo, perché ogni arbitro che entra in campo ha delle caratteristiche, ha delle peculiarità, ha dei difetti, e appunto conoscere i propri difetti. Si parte da lì. Capire e conoscere le nostre caratteristiche, quali sono le peculiarità, quali sono i nostri punti di forza, ci permette poi all'interno della partita di adeguare il nostro modo di stare in campo in base appunto a queste caratteristiche, a quello che ho detto prima. Io fondamentalmente ho sempre fatto della passione con cui si va in campo ad arbitrare, dalla partita di promozione, dalla partita giovanile alla finale scudetto. Per me le partite sono veramente tutte uguali. Cioè, quando vado ad arbitrare, ancora adesso, ogni tanto vado a fare qualche promozione o qualche serie D con i ragazzini, e ti dico questo per farti capire: vado a vedere la classifica. Che uno dice: vai a arbitrare una serie D? Sì, vado a vedere la classifica, così per capire che squadre sono. Quindi, ecco, e questa è proprio una cosa che credo che sia molto importante. L'altra cosa, io in campo sono sempre stato e sono tuttora un arbitro che comunque, se può, cerca il dialogo, se può, cerca di interagire con i giocatori. Preferisco spendere una parola o magari in un momento di tensione cercare qualcosa che possa sdrammatizzare. Il famoso discorso di autorevolezza e autorità, no? Credo che sia molto importante. E l'autorevolezza è una cosa, l'autorità è un'altra. Una è una caratteristica positiva, a mio avviso, sempre, l'altra no. E quindi bisogna sempre cercare l'autorevolezza passando comunque attraverso il dialogo. E un altro dei parametri che metterei in atto e che faccio sempre è partire dal presupposto che la gente, e lo dico sempre anche ai miei ragazzi giovani, la gente non viene al palazzetto a vedere Biggi che arbitra, la gente viene al palazzetto per vedere la partita, i giocatori. E quindi un arbitro deve essere veramente un contributo allo spettacolo il meno visibile possibile, se ovviamente ci si riesce, però deve essere proprio funzionale allo spettacolo e funzionale al gioco. Questi sono i tre parametri che io ricercherei nell'assegnazione di un premio e, visto, adesso faccio una battuta, visto il risultato, probabilmente sono anche quelli delle persone che hanno scelto, e quindi sono contento, dai, sono contento.
Evidentemente sì. No, infatti, quello che si dice sempre, sai, il buon arbitro è quello che non si nota, quindi alla fine ricevere complimenti per non essersi fatti vedere, sentire la partita è andata liscia, i giocatori hanno fatto quello che devono fare. E, insomma, questo è purtroppo è una sfortuna e una fortuna allo stesso tempo di questo mestiere, direi.
Sì.
Mi ha fatto anche piacere, nel senso, ho anche notato che tra i canoni. Tra le prime cose, almeno nella scala di priorità che tu guarderesti in un arbitro, non c'è tanto la tecnica, perché quella, sai, magari si studia, si migliora con l'impegno, con l'allenamento, però effettivamente anche è tantissimo un lavoro di testa, di mentalità, di attitudine, di comportamento.
Sì, decisamente. Allora, queste sono tutte però cose che possono essere allenate. Ci si allena fisicamente, quindi per una buona preparazione atletica. Io tendenzialmente, che non ho sicuramente un fisico da grande atleta, però mi sono sempre allenato con impegno, ho sempre fatto sacrifici. e continuo a farli tuttora, perché a 50 anni suonati devi lavorare di più, perché ci sono gli acciacchi, ci sono i recuperi più lunghi, comunque c'è la preparazione atletica, poi c'è la conoscenza delle squadre, sicuramente di come giocano le squadre. È vero che dopo tanti anni i giocatori li conosci, però col via vai, col turnover che c'è nelle squadre, spesso bisogna imparare, bisogna studiare, bisogna vedere come giocano le squadre, e quindi preparazione dal punto di vista tecnico. E poi secondo me è fondamentale, c'è sempre questa voglia di mettersi in discussione. Io quando il martedì o il mercoledì i nostri osservatori caricano il rapporto arbitrale sul sito, io ho la buona abitudine di scaricarmi la partita e di rivedermi le azioni positive, e per capire il perché è venuto un fischio corretto, ma anche le azioni negative, comunque le valutazioni negative, gli sbagli, perché ne facciamo gli sbagli, per capire da dove sono arrivati. Magari da una posizione errata di meccanica, magari da un movimento sbagliato, magari da una valutazione fatta fuori competenza. Credo che questo sia veramente il motivo che possa far crescere sempre un arbitro, quello di mettersi sempre in discussione e di non sentirsi mai arrivato. Guarda, Gigi Caslotti, che è stato un grande dirigente della nostra pallacanestro ed è stato per me una delle persone importanti nella mia crescita come arbitro, diceva sempre una cosa: il giorno che ti senti bravo, smetti. E questo penso che rappresenti un po' l'obiettivo che, a mio avviso, va bene anche al di fuori della pallacanestro, quindi anche nella vita normale. Non bisogna mai sentirsi arrivati, non bisogna mai sentirsi bravi, perché c'è sempre da imparare da tutti. Ecco, questo è un po' il life motto che mi porta quotidianamente a cercare sempre di imparare, di mettermi in discussione, e poi alla fine tutto questo ha come risultato il fatto che a fare l'arbitro ci si diverte veramente tanto.
È bello sentirtelo dire, perché sai, non è scontato. Spesso non neanche chi non è del mestiere fa difficoltà a crederci, ovviamente. Non voglio dire che siamo sempre visti come quegli strani, ma effettivamente dire: guarda, che scendere in campo e fare parte del gioco, dare un contributo così importante al gioco, perché è semplicemente per questo che lo facciamo, è effettivamente divertente, bello e dà veramente molta soddisfazione.
È vero, è vero. Io veramente lo prendo sempre come un contributo al gioco, come un contributo allo sport, come un contributo al divertimento di tutti. E mi fa molto piacere che in tanti anni ci sono dei rapporti che sono ancora adesso importanti, ci sono dei rapporti che con le persone, con gli addetti ai lavori, attraverso gli aneddoti, attraverso i ricordi, portano comunque ad un rispetto che all'interno del campo è reciproco. Una cosa molto importante credo che sia proprio, questo lo dico anche per gli arbitri giovani, il fatto di farsi accettare all'interno di un campionato, all'interno di una partita, con la qualità dei fischi, con il comportamento, col modo di porsi, con gli atteggiamenti, con quel sorriso che spesso è più utile di un richiamo, io lo dico sempre. E questi sono i presupposti che però non possono prescindere da un divertimento, da un piacere di stare in campo, da un piacere di andare in trasferta, da un piacere di mettersi in discussione. Questa deve sempre essere la cosa fondamentale. Noi di solito, prima di entrare in campo, dovete sapere che c'è un momento che, almeno parlo per me, a livello adrenalinico è bellissimo, che è quando entri dal tunnel per entrare in campo, no? Quello è il momento dove tu entri e senti proprio i rumori, senti quell'adrenalina, a volte senti quel frastuono che ti fa capire subito dove sei, no? E noi prima di entrare ci raduniamo con i nostri colleghi, con gli ufficiali di campo, e facciamo un piccolo saluto scaramantico e diciamo sempre enjoy, che per noi è sempre la cosa più importante. andando avanti con gli anni, quindi aumentando ahimè l'esperienza e gli anni, mi rendo conto che questo fatto di essere in campo, di stare in campo divertendoti, stare in campo con piacere, stando in campo con una grande serenità, è una cosa che è contagiosa, trasmetti a tutti e tutti lo riconoscono e lo riconoscono gli altri, non è che te lo riconosci tu da solo, sia chiaro, perché altrimenti potrebbe sembrare presunzione, mentre invece quando te lo riconoscono gli altri capisci che è un valore aggiunto ed è veramente una cosa che ti dà molta, molta soddisfazione, devo dirti, ecco, davvero molta soddisfazione.
Sono sicuro che anche al di fuori dalla terna arbitrale, da chi è seduto al tavolo, giocatore, allenatore, forse anche pubblico qualche volta, si percepisce quando c'è veramente la voglia di stare in campo, la bellezza. E mi fa piacere che anche appunto dopo tanti anni di carriera e a un livello professionistico quale il tuo, è ancora la passione la prima cosa che ti fa andare in campo. Che non è la routine, non è il lavoro, non è lo devo fare, ma è veramente voglio essere lì, voglio provare ancora quell'emozione di entrare nel palazzetto e sentire i rumori, sentire il pubblico, sentire le scarpe sul parquet, eccetera. Quindi è veramente una cosa bellissima e credo che sia la spinta principale di chiunque abbia un fischietto.
Sì, è vero, te lo confermo in pieno. Credo che il giorno che mi renderò conto che queste cose cominceranno a pesarmi, non farò nessuna fatica a dire basta e a fermarmi, anche perché voglio dire il basket andrà avanti, è andato avanti senza grandi arbitri, è andato avanti senza mostri sacri dell'arbitraggio italiano, arbitri che hanno fatto mondiali, olimpiadi e tutto, e sono convinto che andrà avanti serenamente anche senza Maurizio Biggi. Quindi io però volevo dirti una cosa, e questa la dico sempre, anche questa la dico sempre ai miei ragazzi, io ho sempre avuto un obiettivo, che è stato quello che probabilmente la gente magari non mi ricorderà mai, non mi ricorderà come un grande arbitro, ma la cosa che mi ha sempre interessato è che la gente mi ricorderà come una persona per bene, perché anche questa è un'altra cosa che deve andare a braccetto, quindi un arbitro deve essere sempre arbitro, non solo quando va in campo, lo deve essere fuori dal campo, lo deve essere nei comportamenti, lo deve essere in quello, nell'era dei social con cui scrive o con cui mette un tweet o mette dei post, lo deve essere nei rapporti con le persone, nel rispettare le regole, nell'essere preciso e puntuale negli adempimenti, insomma io credo che questa sia una cosa molto molto importante, per me l'è sempre stato, cioè il fatto veramente di essere una persona per bene, seria, rispettosa, e che perché se dai rispetto, se sei il primo a dare rispetto, sicuramente è molto più facile ottenerlo.
E guarda, aggiungendo a quello che dici, posso fare anche il ragionamento opposto, che effettivamente stare in campo e essere un arbitro, secondo me, o almeno per quella che è la mia esperienza personale, aiuta e ti fa crescere al di fuori del campo, perché ti insegna, ti dà un'idea del rispetto, ti dà un'idea di cosa vuol dire essere in una situazione, immedesimarti in un altro, in un altro ruolo, che anche quella persona, ognuno ha... deve essere rispettato. Credo che questo sia una cosa che prendi dal campo e puoi applicare davvero in ogni situazione della vita, dal lavoro alla vita personale. Credo che davvero insegni qualcosa al di là dello sport e al di là al punto dell'essere un arbitro più o meno bravo, ti trasmette, ti fa davvero ragionare su ogni aspetto della tua vita al di fuori del campo.
È vero. Guarda, ne parlavamo qualche sera fa ad una serata qui a Cernusco sul Naviglio, che è un comune vicino a dove abito io, ad una serata per il Fair Play organizzata dal CSI, e si parlava proprio di questo discorso dell'arbitraggio come veramente una scuola di vita. Io quando ho iniziato nel lontano 1988, quando ho iniziato ero giovane, giocavo a calcio, ero completamente diverso da quello che sono diventato dopo un anno di arbitraggio, perché devi imparare a controllarti, devi imparare, io le prime partite quando qualcuno urlava così rispondevo perché ero abituato al campo, giocare a calcio, giocare a basket è sempre così, no? Cioè, c'è questo discorso sempre della competizione. Allora poi mi ricordo i primi cazziatoni dei miei colleghi, dei miei istruttori, e quindi pian pianino ho cominciato a lavorare anche su questo, a controllarmi, a gestire l'ansia, a gestire la tensione, a non aver paura, proprio a crescere. Ed è stata una crescita che poi è aumentata quando hai cominciato ad aumentare le categorie che arbitravi, perché prima arbitravi in ambito provinciale, poi hai cominciato in ambito regionale o interregionale e poi a livello nazionale. E quindi io, sai, sono originario di un piccolo paese della provincia di Piacenza, Sarmato, che all'epoca vantava 3.000 persone, quindi è un paese in provincia di Piacenza, vicino al Po, un paese prettamente di vocazione agricola, quindi le occasioni anche di andare in giro non erano tante. Io mi ricordo quando avevo 20, 21, 22 anni, per i miei amici ero visto come qualcuno che aveva già preso l'aereo, era già andato, perché comunque il basket mi ha permesso anche questo, mi ha permesso di girare l'Italia, mi ha permesso di conoscere persone, di conoscere luoghi, di vedere posti meravigliosi e conoscere gente meravigliosa. Sono stato l'anno scorso a fare una lezione tecnica in Calabria, perché io da 2-3 anni a questa parte faccio anche l'istruttore del settore giovanile arbitri, e sono stato in Calabria e ho ritrovato un collega con cui avevo fatto un raduno a Cesenatico nel 1990-91, adesso non, ed è stato un tuffo al cuore, no? Ma sembrava che ci fossimo visti 2 giorni prima. E quindi veramente, guarda, il basket è stato un regalo, un dono inaspettato, perché poi magari ti racconterò come ho iniziato ad arbitrare e ti farà sorridere, ed è stato un dono, un regalo inaspettato, ma è stato uno dei regali più belli, insieme ai miei figli, che la vita mi ha fatto.
Guarda, ti capisco, soprattutto sul fatto di viaggiare, di scoprire posti. Devo dire che non credo ci siano esperienze al pari di andare in giro per arbitrare, soprattutto quando hai la fortuna o sfortuna di essere nelle categorie più basse e vieni inviato in posti che non pensavi neanche esistessero. Io ricordo, appunto, avendo iniziato ad arbitrare all'Aquila, le trasferte a Campobasso erano qualcosa di uno spavento, allo stesso modo un'occasione di un viaggio, perché il tempo di arrivare a Campobasso in auto dall'Aquila, nonostante in linea d'aria sia abbastanza vicino, era superiore alle 2 ore, se ricordo bene. E poi trasferitomi in Emilia Romagna, scoprire paesini inesistenti a volte nella nebbia, e comunque andare a vedere, essere a contatto con le persone più autentiche del posto e scoprire delle situazioni, delle gioie meravigliose. Hai anticipato una domanda che comunque ti avrei fatto, cioè come hai iniziato, perché è sempre la cosa più divertente da chiedere, perché c'è 2 categorie, chi ci era predestinato e lo sapeva, o chi assolutamente non voleva farlo e ci si è trovato per caso?
Io faccio decisamente parte della seconda. In questo paesino dove abitavo esisteva la società di calcio in cui io giocavo e il gruppo sportivo Marciatori, quindi puoi immaginare il panorama sportivo cosa offrisse. E io però ero, come tanti ragazzi dell'epoca, che adesso purtroppo non è più così, ma ero uno che giocava a tutto, giocavo a calcio, giocavo a basket, giocavo a tennis, quindi voglio dire, eravamo così, veramente multisport. E quindi, giocando a basket con gli amici, giocavamo lì al campetto, un sabato pomeriggio questa società aveva deciso di fare anche la sezione di basket. Quindi fecero una squadra del campionato Propaganda, che all'epoca c'era Propaganda, allievi, quindi fanno questa squadra Propaganda, e in cui giocava una mia cugina. Allora, un sabato pomeriggio vado a vedere questa partita e sono in campo, tutti che fanno riscaldamento, tutti pronti, poi a un certo punto, quando viene ora di iniziare, si guardano e dicono: scusate, ma l'arbitro? E allora cosa è successo? È successo che il presidente della società, che tra l'altro è un mio carissimo amico e con cui sono in debito da 30 anni e passa, mi ha detto: Biggio, vieni dentro e arbitra tu. Ma come arbitro io? Non ho mai, ma no, dai, sei l'unico qua che ha giocato qui, fai arbitrare le mamme, i genitori, arbitro a tutti, tieni, mi dai in mano sto fischietto di ferro, sto balilla, e io arbitro la partita. Il destino ha voluto che il papà di una giocatrice dell'altra squadra fosse un dirigente della FIP, fosse un ex arbitro tra l'altro, e mi dice: scusi, ma tu hai già arbitrato? Gli ho detto: guarda, mai, io gioco a calcio, non ero qua per caso. E mi dice: ma perché non vai a fare il corso? Guarda che secondo me sei bravo, io ho visto. Ma ha detto: ma lasci perdere, no, vabbè, fammi una cortesia, lasciami il numero di telefono, perché voglio dire, almeno quando faremo il corso ti contatteremo. Allora gli avevo lasciato il numero di casa, perché è bello quando lo racconto questa storia, faccio una piccola divagazione, quando racconto questa storia agli arbitri giovani mi dicono: sì, ma poi quando ti ha chiamato subito, no, gli ho detto, guarda che all'epoca non c'erano i cellulari, voglio dire, quindi il numero di casa, e ti chiamavano a casa, non sul cellulare, no? E quindi io un giorno lascio il numero di casa, un giorno torno dopo 15-20 giorni, mia mamma mi dice: guarda, ha chiamato un certo Garcia del Comitato Italiano Arbitri di Piacenza per il corso. Ah no, ma non ci voglio andare. Mi fa: beh, ma richiamalo, almeno per educazione. Allora lo richiamo, lui mi ha convinto, perché in quel momento poi, insomma, col calcio avevo un po' mollato, c'era stato un po' di... sono andato a fare il corso arbitri e sono qua. E quindi l'ho sempre detto, non sono mai riuscito a capire chi fosse quell'arbitro che non si è presentato quel sabato, perché voglio dire, se sono in debito col mio presidente, con quell'arbitro sono ancora più in debito, perché se fosse venuto quel sabato la mia vita sarebbe stata completamente diversa, probabilmente.
Una delle grandi assenze che ha portato ai più grandi profitti, devo dire. Complimenti a chi ha perso quell'occasione.
Decisamente.
Io ti farei qualche domanda un po' più tecnica. Prima parlavi di preparazione della partita, di riprese del video, eccetera, eccetera. Calcolando, sì, sfruttando anche il tuo ruolo di istruttore nel settore giovanile, a chi non ha la possibilità di, prima di tutto, di conoscere bene le squadre e i giocatori, perché magari nei campionati minori capita spesso di girare, e prima di rivedere la stessa squadra può passare un po' di tempo. Quindi quali sono i consigli che tu daresti a chi affronta una partita? E oggettivamente l'unico modo di conoscere i giocatori è la classifica su internet prima della partita e i 20 minuti di riscaldamento. Come faccio a preparare una partita in quel senso? Chiaramente in Serie A è molto più facile, sai i giocatori, sai cosa ti aspetti ai video delle partite precedenti, ma per le altre categorie potrebbe essere un po' più difficile.
Guarda, allora io sono abituato anche per lavoro a lavorare con i numeri. E quindi credo che le statistiche sono molto importanti per gli allenatori, perché gli allenatori alla fine della partita di qualsiasi categoria snocciolano le statistiche, quindi le palle perse, le palle recuperate, rimbalzi, tiri liberi, plus minus, tutte queste cose. E per esempio ai miei ragazzi dico che nei campionati magari dove c'è già ci sono già i rilevatori statistici, magari cominciare a guardare le percentuali del tiro da tre punti, quindi capire se una squadra in una partita tira più da tre o da due, e quindi vuol dire che probabilmente c'è un gioco più perimetrale o più interno. Guardare il discorso delle palle recuperate, perché magari il discorso delle palle recuperate può essere collegato a una pressione difensiva e a un marcamento magari a uomo più che a zona. I rimbalzi offensivi, che quando sono un numero importante possono portare ad un'attitudine, ad una squadra ad andare a rimbalzo, no? Quindi questi sono già per esempio due o tre numeri che possono già permettersi di avere un'idea di come può giocare una squadra. E poi magari quando c'è già la possibilità di avere qualche statistica un po' più approfondita, anche vedere qual è il giocatore che magari subisce più falli e quindi qual è il giocatore che fa più tiri liberi, perché magari è quello che penetra maggiormente, gioca più vicino a canestro. Questi sono già, diciamo, alcuni numeri da cui si può dedurre e capire come gioca una squadra. Nei 20 minuti però iniziali anche qui si può vedere quali sono i giocatori che hanno determinate caratteristiche fisiche. Per esempio, quando si vede che ci sono giocatori che vanno spesso a schiacciare o comunque hanno doti atletiche importanti, ci si può aspettare, magari anche, faccio un piccolo esempio, che ci siano molte situazioni di interferenza, no? Quindi che si possa, che si debba valutare con attenzione queste azioni. E poi guardare anche dal punto di vista tecnico le partenze, magari come i giocatori usano il piede perno, anche se adesso devo dire che il passo zero ha comunque facilitato il compito sia per i giocatori che per gli arbitri. E questi però sono, appunto nei campionati minori, sono dei parametri che si possono utilizzare per capire come gioca una squadra. Poi ovviamente ormai da, a volte anche in Serie D, capita di vedere le partite riprese, no? Quindi c'è sempre qualcuno con la telecamera che riprende la partita. Io dico sempre ai miei arbitri, alla fine, di chiedere alla società di casa o alla società che ha ripreso, di chiedere di farsi mandare la partita, perché è molto utile. D'altronde io mi ricordo ai tempi in cui facevo la Serie D o la Serie C, chiedevamo sempre alle società se ci potevano spedire la cassetta della partita, quindi magari il mercoledì o il giovedì ti arrivava il bustone con dentro il VHS, e già quello era uno strumento che si utilizzava all'epoca, ecco.
Sì, devo dire che oggettivamente è abbastanza diffuso vedere dirette Facebook, oppure su internet, oppure su YouTube, ritrovare il giorno dopo, 2 giorni dopo, la ripresa fatta dall'iPad, dalla GoPro di qualcuno posizionata, sai, nell'angolo del campo, dietro la panchina, sopra il tavolo, quelle robe lì, quindi effettivamente aiuta. E poi c'è sempre l'incertezza, ovviamente, che sai... mi capita, non dico spesso, ma più di una volta, di andare lì, cercare di studiare la squadra il più possibile, e poi avere di fronte totalmente un'altra squadra, totalmente un'altra partita, perché sai, magari proprio quella settimana hai avuto 2 infortuni, oppure la trasferta è veramente lunga e faticosa, e quindi tutto quello che avevi preparato serve poco a nulla, e ti ritrovi davanti una pagina bianca, una partita nuova su cui devi assolutamente adattarti entro il primo minuto, perché proprio non ti aspettavi quella situazione.
Sì, è vero. Poi diciamo che anche noi adesso, nonostante abbiamo degli strumenti video ovviamente importanti, e conosciamo i giocatori, conosciamo a volte anche il gioco, come giocano le squadre, poi magari tu ti aspetti una partita, comunque ti fai un piano partita, e poi il piano partita è completamente diverso. Questo però deve essere una delle capacità degli arbitri, di adattarsi al gioco. Quindi i giocatori decidono come giocare e gli arbitri stabiliscono come si gioca all'interno delle regole, no? Quindi il concetto del metro arbitrale, il concetto di quello che è concesso, che è lecito e non è lecito, ovviamente dipende dagli arbitri, e sono loro che devono essere bravi a mantenere un'uniformità di giudizio, a far capire ai giocatori, agli allenatori, come e quando si possono fare certe cose e quando invece certe cose non sono legali. E l'importante è farlo dall'inizio della partita e mantenere questo metro fino alla fine, perché questo aiuta i giocatori a adattarsi al nostro metro arbitrale. Se il metro arbitrale è un po' un divago, ovviamente i giocatori fanno fatica, e questo ne risente anche un po' lo spettacolo e la partita. E quindi questo è uno degli obiettivi principali che noi ci poniamo in preparazione della partita, e cerchiamo sempre di mettere in campo durante la partita. A volte è facile, a volte è più complicato, perché poi le partite cambiano, ci sono dei momenti, ci sono le partite vanno un po' ondate, ci sono dei momenti in cui le squadre segnano, e quindi i fischi dell'arbitro sono poco necessari. Poi magari ci sono i momenti della partita dove si fa fatica a segnare, ci sono più rimbalzi, contatti, e quindi l'arbitro deve porre più attenzione ed è chiamato a più valutazioni, no? Quindi le partite non sono mai tutte uguali, e la stessa partita va a momenti, e quindi noi dobbiamo essere bravi a capire il momento in cui cambia una partita, adeguarsi al tipo di gioco e adeguare immediatamente il metro a quello che i giocatori fanno in campo. Questo è un po' la difficoltà a volte che si incontra durante una partita.
Assolutamente, anche perché se la partita fosse già scritta dai numeri prima di giocarla non ci sarebbe alcun senso nello sport, quindi è anche il bello, quello della sorpresa, dei ritmi che cambiano, della squadra che rimonta, dell'ultimo punto all'ultimo secondo, il buzzer beater, eccetera. Quindi è tutto parte del gioco, letteralmente, e noi dobbiamo essere sempre pronti su questo. Ti chiedo una domanda veramente difficile, per la tua gioia. Facciamo gli errori, abbiamo già detto che è assolutamente naturale e sarei spaventato di avere davanti un arbitro che non commette neanche un errore in una partita, ma la domanda vera è come ci si riprende durante la partita. Abbiamo realizzato che quel fischio non andava assolutamente fatto o andava fatto e abbiamo ingoiato il fischietto. Come hai un processo mentale, hai qualche suggerimento da dare? In modo da archiviare quella pratica, da dire ok, quello è nel passato, non voglio compensare, non voglio ripetere l'errore, non voglio essere vittima, essere schiavo dell'errore che ho fatto che condizionerà il resto della partita, perché a volte effettivamente rimaniamo sempre ancorati a quel momento lì dicendo oddio, quel fischio era veramente da fare o da non fare, come reagire, ecco, come andare avanti.
Allora, la prima cosa è essere consapevoli di aver sbagliato. Quindi non cercare scuse, non cercare giustificazioni o trovare proprio arrampicarsi sugli specchi, no. E a volte è anche necessario alle rimostranze di qualcuno dire ho sbagliato. Questo è già una cosa che ti mette comunque in una posizione di difesa nei confronti delle persone, ma ti mette a nudo, ti mette in una posizione di dire ho sbagliato, ok? Adesso non lo faccio più, perché trovare giustificazioni poi peggiora la cosa, no? Quindi l'importante è la consapevolezza dell'errore. Se qualcuno chiede dire ho sbagliato, e poi questo errore passa deve passare nel dimenticatoio, perché a volte il rischio è proprio questo, che cerchiamo una scusa, diciamo sì, però io ho visto che, e dopo però la tua testa rimane l'errore, e dopo magari si rischia di sbagliare, di fare un fischio che molti chiamano di compensazione, perché si pensa sempre, noi pensiamo a quello, invece no, ma perché magari non siamo sereni, abbiamo questo errore nella testa e il nostro metodo di valutazione scende un attimino, scende la concentrazione, non siamo più attenti. Quindi questo è un passaggio che però è difficile insegnare, perché poi è l'esperienza che ti porta ad avere la capacità di eliminare l'errore ed andare avanti, no? Così come un giocatore, i giocatori sbagliano tanto, e non è che un giocatore perché sbaglia un tiro, ne sbaglia due, poi non tira più per tutta la partita, no? E quindi il giocatore deve fare, cioè l'arbitro, scusami, deve fare la stessa cosa. L'arbitro deve sbagliare, perché si sbaglia, consapevolizzare l'errore e poi cercare di sbagliare meno, perché noi lo diciamo sempre, a volte mi ricordo Gigi La Monica una volta in un'intervista disse una cosa bellissima, e chiese di lasciarci sbagliare, lasciateci sbagliare, cioè possiamo sbagliare anche noi, in una partita sbagliano tutti, ma gli unici a cui non è permesso un errore non possono essere gli arbitri, perché anche loro sbagliano, siamo esseri umani, siamo persone fallibili, però la cosa fondamentale è quante volte si sbaglia, il nostro obiettivo è proprio quello di cercare di sbagliare il meno possibile, di avere un'incidenza di errore più bassa. Considera che all'interno di una partita, a volte quando si analizza e si guardano magari le palle perse e le palle recuperate, no? Le palle perse le possiamo, volendo, un po' associare agli errori, no? Ai fischi sbagliati, no? Sarebbe bello anche fare questo, a volte si può fare rivedendoti, no? E ti assicuro che la percentuale di errori non è così altissima, quindi il problema è il momento in cui viene fatto un errore, ovviamente, perché quello poi incide, magari ne fai uno e purtroppo lo fai nel momento meno adatto della partita. però questo è come quando un giocatore sbaglia l'ultimo tiro. Questo è però un percorso che a livello proprio culturale mi auguro che pian pianino ci si possa arrivare, e quindi perché questo sarebbe molto importante per tutti, anche per la serenità, no, di chi arbitra e di chi deve fare comunque un compito molto difficile, perché ti assicuro che è veramente difficile. E quindi questo è un po' l'obiettivo principale, no? Cioè, se però l'errore, la prima cosa per me, il consiglio che do sempre ai ragazzi giovani è consapevolizzare l'errore. Ho sbagliato, ok, basta, poi non sbaglio più però. Quindi questa è la cosa, secondo me, importante.
Certo, quello davvero di ammettere a se stessi di aver fatto un errore, magari capire anche il perché abbiamo fatto quell'errore. A volte è davvero, davvero ero in una posizione sbagliata, mi sono coperto, ero spostato, ero nel momento sbagliato, al posto sbagliato, ho avuto 3 giocatori davanti a me, ho perso un fischio, ho capito cosa è successo, lavorerò per non farlo più e lavorerò per migliorare le condizioni che mi hanno portato a fare quell'errore. E poi sì, come dicevi tu, purtroppo può capitare che l'errore arrivi nel momento più sbagliato, ma oggettivamente, come hai detto tu, anche i giocatori sono sotto stress, anche gli arbitri, 2 o 3 che siano, arrivati, sai, al supplementare, agli ultimi secondi del supplementare, la partita è ancora punto a punto, la tensione è altissima, la fatica mentale, la fatica fisica si sommano tra di loro, credo che sia davvero, davvero un compito non facile, mantenere la concentrazione al 100% e in quella, prendere la decisione in quella rapidità che è necessaria in quel contesto. Quindi lasciateci sbagliare davvero, speriamo sempre meno, questo è l'augurio che ci facciamo. Ti chiedo, quali sono i punti che vengono evidenziati di più nei raduni che fate o magari nei clinic? Su cosa ci si focalizza negli ultimi anni? Di solito, sai, ci sono quei 2 o 3 punti che magari di anno in anno vengono sviluppati di più o su cui si presta più attenzione.
Ma allora, diciamo che i punti di enfasi, come vengono chiamati, sono sempre frutto di un'analisi che viene fatta dal nostro settore tecnico delle partite che arbitriamo ogni domenica. Quindi noi mandiamo tendenzialmente, poi raccogliamo 2 o 3 clip che tagliamo dalle nostre partite e le mandiamo al nostro istruttore, comunque al nostro organo tecnico, e poi in base a questo, alle nostre evidenze, in base alle evidenze degli osservatori che vengono a vedere le partite, si notano quali sono poi le lacune maggiori, perché ovviamente succede, no? E poi io dico sempre una cosa, che come una squadra lavora no, quotidianamente in palestra per cercare di migliorarsi, per cercare di lavorare sulle cose, sui punti di forza, lavorare però anche sui punti deboli, cercare di migliorare i particolari, perché poi al nostro livello sia giocatori che arbitri si lavora sui particolari, e noi facciamo la stessa cosa. Quindi poi attraverso i punti d'enfasi andiamo a lavorare su quelle che sono le lacune che sono emerse, e in più ci sono poi c'è poi la FIBA, che è l'organo supremo che gestisce tutti i campionati di tutte le federazioni, che manda delle disposizioni e che quindi a inizio anno vengono prese in considerazione e entrano, no, insieme ai cambi regolamentari, insieme alle interpretazioni, entrano nel nostro bagaglio, e noi dobbiamo poi cercare di metterli in campo nel più breve tempo possibile. Spesso quando ci sono questi cambi regolamentari sono molto provvidenziali i tornei per campionato, dove si comincia già ad applicare le regole che di solito entrano in vigore dal 1° di ottobre, no? E però magari nei tornei anche le società ci chiedono già di utilizzare le nuove regole per potersi abituare, e noi poi quando facciamo il nostro raduno di inizio anno, appunto, guardiamo queste cose, e poi nei raduni che facciamo durante l'anno ci adeguiamo a quelle che sono le, appunto, risultanze del campo, e quindi si lavora, non so, sul discorso dell'atto di tiro, sulla protezione del tiratore, quest'anno il discorso dei landing fall, quindi i falli fatti sul giocatore tiratore che ricade coi piedi per terra, che comunque è un'azione che può portare a incidenti, perché scavigliate o comunque problemi alle articolazioni. Sul discorso dei falli antisportivi, sulle violazioni di passo, insomma, ci si aggiorna volta per volta in base a quelle che sono le risultanze del campo, e comunque poi ogni arbitro settimanalmente, rivedendosi le partite, seguendo le indicazioni che magari si fa, sono state date dall'osservatore durante la partita, quotidianamente, settimanalmente, si cerca di lavorare su un punto debole per cercare di farlo diventare un punto di forza. Così settimanalmente si migliora.
Abbiamo accennato prima che tu sei anche istruttore nazionale del settore giovanile e sappiamo quanto sia fondamentale la formazione, quanto sia fondamentale iniziare con il piede giusto sin dall'inizio. C'è un messaggio particolare che porti con te in questa esperienza?
Allora, sicuramente ti posso assicurare che il ruolo di istruttore del settore giovanile è più impegnativo di arbitrare una partita, perché la responsabilità è molto molto alta, perché hai a che fare con dei ragazzi giovani, hai a che fare con degli istruttori giovani, con degli istruttori che hanno veramente bisogno del tuo contributo, perché da te si aspettano come responsabile un aiuto, e quindi il senso di responsabilità è molto alto, e quindi già questo ti mette in una posizione di forte responsabilità. Però ovviamente è un ruolo molto gratificante, lavorare con i giovani è veramente molto bello, perché sono delle spugne, sono aperti, hanno delle menti veramente libere, apprendono in un attimo, a volte all'interno della stessa manifestazione nel giro di 3 giorni, 4 giorni vedi un cambiamento radicale di un arbitro. Questa è una bella soddisfazione come istruttore, e così come programmare tutta la parte del corso arbitri. 2 anni fa è stato fatto questo progetto arbitrale che ha visto la federazione impegnarsi in maniera molto forte per sostenerci, ed è stato molto bello vederlo, perché la federazione vuole investire negli arbitri e comunque vede gli arbitri come una parte importante appunto della federazione stessa, e noi abbiamo investito tempo, risorse in questo progetto. È stato fatto per la prima volta un corso arbitri online, quindi non che è stato fatto online come i corsi, ma è disponibile online, quindi con tanto di moduli, con tanto di video, con tanto di filmati, e quindi per aiutare comunque gli istruttori, ma per dare poi uniformità anche a quello che è la formazione e il corso. C'è una cosa però che da istruttore, da responsabile del settore giovanile, mi sta molto a cuore, ed è quella che purtroppo perdiamo tantissimi arbitri, perché dopo le prime partite sono veramente un po' spaventati da quello che trovano nei palazzetti e nelle palestre, perché c'è una problematica, perché dobbiamo essere onesti e dire che c'è un problema che riguarda poi il comportamento spesso dei genitori, dei tifosi nei confronti dei giovani arbitri, con minacce, con offese, purtroppo a volte anche con gesti di violenza fisica vera e propria, e questo purtroppo non va bene, perché si vanifica il lavoro fatto da tante persone, si vanificano gli investimenti che la federazione fa, e quindi credo che sarebbe importante veramente fare un'azione molto molto forte sulle società, per fare in modo che lavorino ed interagiscono con i genitori. Per una volta, qualche anno fa, spesso le società invitavano noi arbitri all'inizio della stagione a parlare con i settori giovanile, a parlare con i ragazzi, a parlare con gli allenatori, a lavorare in palestra, ed è una cosa correttissima. Ma credo che adesso sia arrivato il momento anche di parlare ai genitori, perché essendo anch'io genitore mi rendo conto che a volte basta che qualcuno lo faccia notare questa cosa ad un papà, ad una mamma che sta sbraitando, e questo secondo me è una cosa che è un obiettivo che ci dobbiamo dare. Dobbiamo fare cultura, dobbiamo fare fare in modo che questi ragazzi vadano in campo e abbiano la possibilità di arbitrare, di sbagliare come sbagliano i giocatori. E questo è una cosa che purtroppo nel settore giovanile spesso io ho persone che mi dicono: sai, è venuto un arbitro, faceva fatica a fischiare. Beh, voglio dire, è venuto a arbitrare una partita dove i ragazzi fanno fatica ad arrivare al canestro, no? Però questo non è possibile per loro. E questa è una questione culturale, solo culturale. Dal momento in cui noi riusciremo ad arrivare a capire che un allenatore nelle giovanili deve imparare ad allenare, che un giocatore nelle giovanili deve imparare a giocare, ed un arbitro delle giovanili deve imparare ad arbitrare. Quando saremo riusciti a capire questo, ma a farlo capire soprattutto a chi sta fuori, allora avremo fatto veramente, ma a livello solo culturale, dico, un passo in avanti enorme. Però io sono una persona, per chiudere un po' questa bellissima intervista, sono una persona che di solito non si ferma mai a dire cosa non va. Cerca di fare qualcosa per cambiare quello che non va, e quindi questo discorso anche dell'istruttore lo voglio proprio prendere per, come un impegno per cercare di cambiare qualcosa che non va, e spero di riuscirci, non per me personalmente, ma per il bene della pallacanestro, che è uno sport a cui sarò riconoscente per tutti i giorni della mia vita.
Credo onestamente che ti sia guadagnato anche la riconoscenza di gran parte del mondo della pallacanestro, tra la tua attività sia sul campo sia come istruttore, che io apprezzo enormemente. Credo che sia forse una delle mancanze su cui bisogna lavorare di più, non solo in Italia, lo dico anche per esperienza all'estero. È difficile trovare una seria educazione degli arbitri, degli istruttori degli arbitri. Ci vuole veramente un sacco di lavoro, un sacco di più impegno. Ok, grazie Maurizio, è stata veramente una bella intervista.
Grazie a te.
Ti auguro il meglio per questo finale di stagione. Oddio, siamo forse ancora intorno poco dopo la metà, ma comunque ti auguro il meglio.
Grazie davvero. E... dai, in bocca al lupo per tutto, mi raccomando.
Ciao, buonanotte.
Ciao, buona serata. Ciao, buonanotte.
Se state ascoltando questo podcast, farete parte di quelle più di 3.000 persone che assolutamente conoscono i nostri prossimi ospiti. Saranno ospiti speciali, perché in ogni episodio avranno un piccolo spazio alla fine per portarci nel vivo di un'azione, di una partita particolarmente difficile. Loro sono i ragazzi di WeRef.it e sono più di 4 anni che tra la loro pagina Facebook e il loro sito internet ci portano nel vivo del regolamento tecnico. Come dicono sul loro sito, non è solamente un insieme di divieti, ma è come giocare la pallacanestro. Loro sono Silvio e Giampaolo e io sono felicissimo di dargli il benvenuto su 3PO Podcast. Grazie ragazzi, grazie per essere qui. Per adesso questa striscia è chiamata L'angolo tecnico. Vi prometto che penserò a un nome più originale. Nel frattempo, se avete qualcosa da proporre, fatevi avanti.
È triste, però rende l'idea.
Assolutamente. Che poi è quello che ci piace, no? L'angolo tecnico è quello di cui vogliamo sempre parlare. Io rivedrei le clip che postate su Facebook all'infinito, perché sono veramente, veramente interessanti, e devo dire che non trovo quel livello di dettaglio, di approfondimento in altro materiale su internet. Quindi complimenti.
Grazie.
Allora, la clip di cui parliamo stasera, che purtroppo non vediamo perché siamo su un podcast, è una clip di una partita di Euroleague, Fenerbahce-Valencia, il 16° turno di Euroleague del 27 dicembre scorso. Una partita molto molto bella, finita al un tempo supplementare, giusto?
Sì.
E quindi questo è un episodio, appunto, forse l'ultimo episodio del primo tempo supplementare.
La penultima azione della partita.
Perfetto, diciamo che ha un po' deciso la partita.
Diciamo che la scelta operata ha condizionato sicuramente il risultato.
Perfetto, quindi partiamo già con un episodio molto molto delicato. A voi la parola per descrivere la clip.
Allora, intanto partirei dal perché abbiamo preso questa clip e qual è la sua storia, un pochettino, così, visto che il primo episodio il pubblico può capire qual è l'obiettivo del lavoro e come ci muoviamo. Abbiamo degli spunti da delle segnalazioni o da delle cose che vediamo durante le partite che noi durante la settimana guardiamo, sia in diretta che registrate, e cerchiamo di scegliere quegli episodi che ci permettono di parlare di regolamento e spiegare delle regole, perché ovviamente l'obiettivo non è mai quello di contestare le scelte arbitrali, ma solo di far capire al grande pubblico magari perché sono state fatte quelle scelte e perché magari poi si ottiene quel risultato. La clip ci permette di parlare di una delle situazioni forse più frequenti nel gioco della pallacanestro, i contatti attacco-difesa con giocatori in movimento. Quindi delle volte la lettura di quello che succede sul campo può portare a prendere una decisione magari che non è quella corretta, anche perché i giocatori si muovono da diverse direzioni, spesso e volentieri sono per aria, e i tre arbitri, perché qui parliamo di triplo arbitraggio, non seguono tutta l'azione. Magari l'azione dei giocatori inizia da zone di non loro competenza e poi finisce con un contatto in una zona di competenza di qualcuno dei tre. Per cui questa situazione ci permette di parlare un pochettino di contatti, e soprattutto l'intendimento era quello di sfatare un mito, quello che spesso e volentieri si sente quando un giocatore, un difensore in movimento non può subire fallo di sfondamento, e questo è un grosso falso, nel senso che il regolamento specifica assolutamente che ci sono dei criteri per cui un giocatore in posizione legale di difesa, se si muove, può subire fallo di sfondamento da un attaccante che si muove a sua volta. Io a questo punto inizierei con Giampaolo che vi racconta un pochettino che cosa è successo, e poi cercheremo magari di farvi capire dove andare a reperire le immagini per fare una verifica di quello che vi stiamo dicendo.
La cosa da cui partire è che siamo in un momento topico della partita, perché mancano pochi secondi alla fine, siamo intorno a 15 secondi dalla fine. Abbiamo un rimbalzo preso in attacco, da cui scaturisce un'azione con una penetrazione con due difensori che vanno a chiudere la via verso il canestro dell'attaccante, si posizionano fuori dal semicerchio e aspettano che l'attaccante concluda la penetrazione. L'effetto è che l'attaccante praticamente va a impattare sui due difensori, che sono uno fermo e uno in transizione laterale, ma in una posizione assolutamente legale. Dopodiché, dopo il contatto, la palla viene lasciata dal giocatore dell'attaccante ed entra nel canestro. Viene fischiato un fallo, e a quanto possiamo vedere qui, prima della segnalazione arbitrale, abbiamo due fischi contemporanei che arrivano dall'arbitro centro e dall'arbitro coda, che sono in contrapposizione, perché sembra che l'arbitro coda fischi fallo dell'attacco, mentre l'arbitro centro fischi fallo della difesa. I due arbitri si guardano, a quel punto l'arbitro coda decide di lasciare la decisione finale all'arbitro centro, l'effetto è che viene fischiato un fallo della difesa. Questa è l'azione così come la vediamo noi a video. Dopodiché si aprono tutta una serie di disamine tecniche che lascio a Silvio su perché è stata fatta questa scelta e su quale potevano essere le alternative che poi avrebbero potuto portare anche ad un risultato diverso della partita.
La storia di questa clip è abbastanza curiosa, nel senso che il 27 dicembre venivamo da una buffata di pallacanestro, fra turni natalizi eccetera eccetera, noi abbiamo guardato veramente un sacco di partite. E questa partita, pur essendo interessante, è sfuggita un attimino al controllo. Ma nel terzo millennio le informazioni si reperiscono molto facilmente, quindi praticamente che succede? Dopo aver visto CSKA Milano, apro Facebook e trovo il commento di un mio amico giornalista di Firenze che si lamenta per un fantomatico fischio nella partita Fenerbahce-Valencia. Ovviamente gli chiedo di che cosa si tratta, lui mi dà le coordinate e molto velocemente, grazie al player di Eurosport, riesco a connettermi con la partita che è finita forse da pochi minuti. Risalgo all'azione, guardo l'azione e la mia prima sensazione, la mia prima risposta all'amico Niccolò è stata che il fischio giusto l'ha fatto l'arbitro che non l'ha fatto, nel senso che vedendo l'azione a velocità normale, la sensazione era che si trattasse comunque di un contatto provocato dall'attaccante. Chiaramente la televisione è piatta e non ti permette di avere quella giusta dimensione di profondità per capire poi che fatto, qual è stato. Ovviamente riguardandola più e più volte poi ti accorgi che sicuramente l'attaccante frana sul difensore prima di tirare, e quindi questo già crea uno spartiacque, nel senso che se il contatto avviene prima del rilascio del tiro, se la responsabilità dell'attaccante, quel canestro non vale. Ovviamente si sviluppa un botte risposta col mio amico giornalista, perché lui è convinto che il fallo sia del difensore che si muove, e quindi io cerco di spiegargli quali sono i criteri regolamentari, come abbiamo detto in introduzione, che poi diciamo regolano questa situazione di gioco. Il difensore parte da una posizione lontana dal canestro, è quasi vicino all'arco dei tre punti, a circa 2 metri, 2 metri e mezzo dalla linea di fondo. Però è molto bravo, perché acquisisce subito una posizione legale di difesa e inizia a scivolare lateralmente verso il centro dell'area. Riesce praticamente anche a fermarsi davanti al semicerchio, ma fuori dal semicerchio, quindi non ha nessun piede a contatto con la linea, un attimo prima che l'attaccante stacchi il suo jump per andare a appoggiare la palla verso il canestro. Il suo compagno di squadra è altrettanto bravo, perché sta arrivando dall'altra posizione, dall'altro lato del campo, e salta verticale, quindi praticamente entrambi i difensori hanno, come possiamo dire, hanno curato particolarmente questo tipo di movimento, forse inconsciamente, sicuramente ce l'hanno nel loro bagaglio tecnico, sono due grandi giocatori che giocano in Eurolega, per cui ce l'hanno sicuramente nel DNA. L'attaccante, che a quel punto si trova alla strada chiusa, non può far altro che per inerzia andare verso terra, e prima del rilascio del pallone frana addosso al difensore. Chiaramente la cosa curiosa nell'episodio non è tanto la valutazione del contatto, queste sono situazioni spesso e volentieri 50 e 50, che ad occhio nudo e a velocità normale non sono così facili da valutare e da leggere. La cosa curiosa è che due arbitri posizionati in modo diverso, e che non hanno nemmeno responsabilità primaria, perché la responsabilità primaria sull'azione sarebbe del guida, facciano due fischi differenti. Hanno due fischi differenti, questo si vede benissimo dal body language. L'arbitro coda si gira e comincia a buttare il pugno nella direzione contraria al verso dell'attacco, quindi come per segnalare un fallo in attacco, mentre l'arbitro centro segnala un blocco difensivo. Quindi già qui si crea un problema, perché chiaramente gli addetti ai lavori, i giocatori, le persone in panchina e anche il pubblico esperto capiscono che non c'è come condivisione nella chiamata. Questa non condivisione probabilmente nasce dalla posizione diversa e quindi da una lettura diversa dei movimenti. Vogliamo assolutamente sindacare su questo. Fatto sta che alla fine l'arbitro coda decide di fare un passo indietro. E la cosa strana è che questa situazione qui è una di quelle situazioni che il nuovo protocollo Eurolega dell'instant replay, che vi ricordo è assolutamente diverso, è molto più, non vorrei dire completo, ma molto più vasto, più vario, avrebbe permesso agli arbitri di andare a verificare questa situazione, sia per il fatto che i difensori potessero essere nel semicerchio, uno sfondamento, sia per valutare chi fosse il responsabile del contatto. Per cui sicuramente, probabilmente la pressione del momento, probabilmente, non lo so, un'estrema fiducia da parte di un arbitro nei confronti dell'altro, hanno determinato che comunque si andasse, come si può dire, a dritto su quella decisione, e si concedesse il tiro libero aggiuntivo al giocatore di Valencia, e fischiando fallo della difesa al giocatore che aveva i piedi per terra e non a quello che eventualmente...
Quindi diciamo che la cosa interessante in questo caso è vedere anche il dubbio, non nel senso il dubbio, ma la doppia chiamata contemporanea dei due arbitri, una opposta all'altra, e tutti e due arbitri, come hai già detto prima, stanno fischiando non in un'area di prima competenza per tutte e due, che sarebbe del guida. Quindi probabilmente anche in base a questo uno dei due arbitri ha deciso di fare un passo indietro, perché sai, quando sei in copertura di un'area di un altro, magari ti aspetti che un'altra persona l'abbia vista meglio quel contatto, abbia avuto un'altra prospettiva molto più chiara.
Mettiamoci in un contesto diverso, una partita di un qualunque campionato, dove non c'è l'instant replay e dove non siamo a questo livello. Tutto si basa su quello che vedi in un momento e tutto quello che eventualmente puoi rivedere nella tua mente, perché non hai le immagini televisive. l'arbitro guida, che è quello competente, che ha competenza primaria sull'azione, però non è in grado di vedere da dove parte il difensore, perché il difensore parte quasi dalla linea laterale vicino all'arco dei tre punti, quindi non sa come e quando ha stabilito la sua posizione legale di difesa, ed ha obiettivamente delle difficoltà a fischiare su quel contatto. È anche vero che, sapendo che hai paracadute dell'instant replay, ci butti un fischio, perché comunque probabilmente una situazione in cui un non fischio risulta una scelta un po' troppo, passami il termine, politica, non tecnica. In quella situazione, a 8 secondi dalla fine di un tempo supplementare, devi prendere una decisione, non puoi lavartene le mani. Intanto fischi un fallo, poi vai a vedere, visto che la tecnologia te lo permette, e decidi per il meglio, perché poi alla fine deve vincere la pallacanestro, non deve vincere una sensazione o quello che è un pochettino più, come posso dire, più entrante, che si prende la responsabilità del fischio, o quello che è un po' più timido, magari non è il caso dell'arbitro in questione, ma comunque fa un passo indietro. Per cui la situazione è veramente complessa, e su una situazione del genere si possono prendere decisioni contrastanti. Quello che è mancato probabilmente in questo momento della partita è stato un attimo in cui gli arbitri si sono parlati, in cui magari, come ti posso dire, scaricando un minimo di adrenalina che arriva immediatamente dopo il fischio, si poteva pensare alla situazione tecnica e magari si sarebbe accesa la lampadina, per cui uno dei tre avrebbe detto: ma perché non andiamo a vedere l'instant replay? Lo possiamo fare, per cui perché non farlo? Punto di domanda. E invece probabilmente l'adrenalina, la pressione, anche la stanchezza, perché comunque siamo al 45esimo minuto di una partita tiratissima che ti impegna non solo fisicamente ma soprattutto mentalmente, non si è accesa la lampadina. E quindi poi la situazione è rimasta come è rimasta.
No, infatti c'è da dire che appunto arrivare a un supplementare di quel tipo di partita è veramente, veramente estenuante, e posso immaginare che quando vedi magari il tuo collega fare una chiamata con quella certezza, perché se vedi il centro come fa quella chiamata di fallo difensivo, io ci avrei messo la firma a fidarmi a lui, ecco, se fossi stato nel collega, quindi posso capire il perché. Abbiamo parlato dell'instant replay e vorrei sottolineare il fatto che se fosse stata una partita FIBA, quel fallo non sarebbe stato oggetto di instant replay.
Ti devo dire che il protocollo FIBA è un protocollo sommario. Noi negli ultimi anni, dal 2017 in poi, abbiamo analizzato una quantità infinita di casi in cui le falle del protocollo FIBA rendono spesso e volentieri quasi inutile l'uso dell'instant replay. E purtroppo spesso e volentieri viene usato a sproposito, anche se non potrebbe essere usato, e quindi questo crea ancora più problemi, perché su un campo viene applicata una regola, su un altro campo non viene applicata la regola, e questo crea una disparità all'interno poi delle varie manifestazioni, che siano campionati nazionali o coppe o come abbiamo visto recentemente anche ai mondiali.
Sì. Mondiali abbiamo visto infinite chiamate di instant replay per upgrade o downgrade di falli antisportivi, per esempio. Quindi, sempre in tema di instant replay, vediamo che anche nei campionati nazionali, ma soprattutto nei tornei, nelle coppe, nei tornei internazionali, c'è un uso e forse a volte un abuso dell'instant replay. Si va spesso a rivederlo e spesso può accadere che delle chiamate non sono poi così dubbie. Giusto? Avete visto anche voi questa tendenza?
Beh, decisamente sì. Vengono rivisti svariati contatti per un upgrade o un downgrade, spesso più per sedare una possibile protesta che per andare a verificare se il contatto sia dubbio o meno. A volte il dubbio proprio non c'è. Però nonostante questo, pur di non di calmare subito le acque, la prima cosa che viene fatta è andare a rivedere il contatto.
Assolutamente. Io devo dire che quando è stato introdotto l'instant replay per upgrade, downgrade, fallo antisportivo, a pelle, diciamo, non usando generalmente instant replay nelle mie partite, ma a pelle ero abbastanza scettico su questa cosa, perché secondo me rivedere un'azione e capire l'intenzione, l'intenzionalità e definire se il fallo fosse stato antisportivo o meno in un replay è veramente difficile. Ovviamente i criteri, standardizzazione dei criteri da C1 a C5 hanno aiutato molto, però secondo me c'è ancora un po' di quel fattore che non coglie il replay rispetto all'azione giocata.
Non solo, ma è più facile fischiare un fallo normale, poi dirlo vado a rivedere e lo trasformo in antisportivo, che fischiarlo direttamente antisportivo prendendosi magari qualche rischio in più.
Ovvio.
Dunque, senti, il discorso è lungo. Prima di tutto eliminerei la parola intenzionalità, perché questa era proprio l'intenzione, tra virgolette, della FIBA, di eliminare un concetto, cioè quello di andare a scandagliare nella mente di un giocatore se quel fallo fosse fatto apposta o meno. E quindi l'antisportività come criterio nasce proprio per eliminare la lettura dell'intenzionalità. I criteri sicuramente aiutano, un'attenta lettura dei criteri ti dovrebbe portare a pensare che queste situazioni sono per il 99% situazioni in cui si gioca la palla e quindi in cui il difensore o colui che commette fallo, perché delle volte anche un attaccante, non ha la possibilità tecnica di giocare la palla e quindi gioca l'uomo. Ovviamente ci sono tante situazioni che sono grigie, se no non l'avrebbero messo nell'instant replay. La difficoltà di leggere un replay sta nella capacità dell'arbitro o degli arbitri, che normalmente dovrebbero essere in due a guardare l'instant replay, di leggere il movimento tecnico dei giocatori e il loro body language. E per fare questo devi essere allenato. È un allenamento diverso, non è l'allenamento che si fa in campo. In campo cogli i contatti, senti i rumori, hai la profondità, vedi magari la mano sul braccio. In televisione la cosa è un pochettino diversa, come dicevi tu, non è semplicissimo analizzare. Ovviamente ci sono tutta una serie di paracadute. Giampaolo prima diceva che è più facile fischiare un fallo normale e poi fare l'upgrade antisportivo piuttosto che fischiare un antisportivo e poi magari dover fare la brutta figura di fare un passo indietro. Se questa cosa viene vista come uno strumento, e come ho detto prima, per cui deve vincere la pallacanestro, fare un passo indietro è una positività, non è una negatività e non è un fallimento dell'arbitro. L'uso smodato dello strumento sta spersonalizzando gli arbitri. Tanti fanno finta di prendere una decisione o evitano di prendere una decisione e poi si affidano allo strumento televisivo. E come ha detto Giampaolo, spesso e volentieri lo strumento televisivo è come Aristotele, ipse dixit. L'ho vista alla televisione, ti dico che è antisportivo e 9.000-15.000 si zittiscono all'improvviso. Quindi bisogna probabilmente ripensare un attimino dal punto di vista arbitrale all'utilizzo dello strumento. Deve essere usato veramente quando c'è la necessità, non in tutte le circostanze, anche perché poi le telecamere funzionano male, su certi campi si vede peggio, su certi campi non passano le immagini che passano in televisione, quindi il pubblico a casa si fa un'idea, mentre sul campo chi vede le immagini vede un'altra cosa e quindi poi da lì nascono gli errori e le polemiche.
È sicuramente uno strumento con tanto potenziale, ma abbastanza difficile da dosare, da utilizzare. Appunto, vedi anche il protocollo FIBA come tenta di essere andare nelle specifiche situazioni, oppure tentare di dare una piccola correzione, ma diciamo comunque limitare in genere l'utilizzo, perché altrimenti finisce una partita alla televisione direttamente.
Devo dire che uno dei nostri obiettivi, proprio col lavoro di WeRef, quando tu ci hai detto prima che sul web non si trova roba così dettagliata, è proprio quello di fornire strumenti, di aiutare gli arbitri che hanno voglia di spendere del loro tempo per migliorare, per imparare, per fare bagaglio, perché poi non è che noi insegniamo cose particolari e non abbiamo la bacchetta magica. Cerchiamo solo di porre l'attenzione a tutte le sfaccettature che possono investire quella situazione, quindi sia ai giocatori, sia agli allenatori, sia agli arbitri, nei loro movimenti, nelle loro letture, nelle loro giocate, nelle loro scelte. E forse bisognerebbe che i sistemi centrali, quindi chi gestisce l'organizzazione dei vari campionati, delle varie coppe, eccetera, facesse un po' più di lavoro tecnico su questo aspetto. Ormai la televisione è un elemento fondamentale del basket. Sicuramente siamo lo sport insieme al football americano che è la utilizzato di più da sempre, forse è il momento di fare un salto di qualità.
E a proposito, tornando a bomba sull'episodio, visto che il tempo sta scorrendo inesorabilmente, in questa situazione abbiamo un caso molto particolare che è effettivamente una dichiarazione di EuroLeague dopo la partita.
EuroLeague ha fatto poi un comunicato dove è andata ad analizzare la situazione un po' come abbiamo fatto noi e ha sancito la responsabilità del contatto come responsabilità dell'attaccante. Dopodiché i fatti ci dicono che la cosa sia andata anche oltre, nel senso che poi i tre arbitri di questa partita, indipendentemente dalla posizione che avevano o dal fischio o non fischio che hanno fatto, non sono poi stati utilizzati per le successive tre partite, anche revocando alcune designazioni che erano già state fatte. Per cui è stato posto nero su bianco il fatto che, secondo chi organizza la competizione, quel fischio doveva essere un fischio diverso.
È una cosa che non accade frequentemente. Io ricordo un episodio ai mondiali di quest'estate su una partita della Francia, un comunicato del genere da parte di FIBA, ma non è una cosa che, diciamo, vediamo tutti i giorni.
No, è una cosa che si tiene molto più spesso nascosta in un cassetto e si gestisce all'interno, magari non designando l'arbitro, ma senza dirlo a nessuno, magari senza dirlo neanche all'arbitro. Per quanto mi riguarda, per come vedo io la pallacanestro, è un atto di chiarezza che fa bene a tutti, è un atto di trasparenza che magari può far non piacere a chi lo subisce, ma perlomeno si sgombra immediatamente il campo dal fatto che ci siano manovre di palazzo contro una squadra, contro gli arbitri o contro il singolo arbitro, e semplicemente si attesta che un errore può succedere e se ne prende atto. Dopodiché si può aprire un dibattito sul fatto che sia giusto fermare un arbitro tre settimane per un fischio preso in un momento topico della partita, quando abbiamo anche giustamente i giocatori che fanno delle scelte importanti a 10 secondi alla fine, possono vincere o perdere la partita, dopodiché la partita dopo rigiocano tranquillamente. L'errore fa parte del gioco di tutti quanti, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori.
Ce ne dovrebbero essere di più, nel senso che l'obiettivo di queste dichiarazioni, come ha detto Giampaolo, non è quello di far fare brutta figura a qualcuno. L'obiettivo è quello di far capire. Il comunicato di Eurolega, che poi sicuramente qualcuno andrà a cercare e troverà perché metteremo i link, è molto chiaro dal punto di vista tecnico. Non c'è nessun riferimento alle chiamate arbitrali. Il fatto che poi gli arbitri vengano sospesi fa un po' parte del fatto che Eurolega è una lega quasi professionistica, dove chiaramente le società hanno un certo tipo di peso, che sono quelle che poi richiamano e portano la gente al palazzetto o in televisione, e le società pretendono questo. Non sappiamo, anche perché l'abbiamo vissuto quando noi eravamo all'interno del movimento, quanto uno stop di un arbitro possa giocare dal punto di vista tecnico. Io credo che lo stop che ha dato Eurolega non sia stato per la chiamata di per se stessa, ma probabilmente per il fatto che non è stato utilizzato lo strumento che in quel momento avrebbe risolto tutti i problemi. L'errore, come ha detto Giampaolo, fa parte della prestazione. Io decido in un battito di ciglia, l'arbitro decide in un battito di ciglia, però se hai qualcosa che ti può aiutare a migliorare la tua decisione, la devi usare, questo non te lo puoi dimenticare. Probabilmente la pena è eccessivamente severa nei confronti degli arbitri, che alle tre giornate poi è stato attaccato un riposo, quindi sono stati praticamente assenti quasi un mese, però bisogna riflettere, bisogna farsi delle domande sul perché vengono commessi questi errori e probabilmente bisogna lavorare di più. Io la concluderei col solito discorso, che se tu ti alleni, ma ti alleni solo fisicamente e non lavori sulle regole, non lavori sul gioco, non lavori sulla conoscenza, non lavori sulle letture, sei un grande atleta ma non sarai mai un grande arbitro.
Direi che è un'ottima chiusura. Ringrazio tutti e due, grazie Silvio, grazie Giampaolo.
Grazie a te.
Ricordiamo che sarà possibile visualizzare la clip e anche magari il link al comunicato di Eurolega sulla vostra pagina Facebook e sul vostro sito wiref.it.
Esatto.
Con voi ci troviamo magari per il prossimo episodio con un'altra clip.
Buonasera a tutti.
Grazie.
Bene, siamo finalmente arrivati alla conclusione. Questo è il nostro primo episodio di 3PO Podcast e vi ringrazio infinitamente di essere rimasti fino a qui ad ascoltare. Ringraziamo i nostri ospiti di oggi, Maurizio Biggi, Silvio e Giampaolo di WeRef.it. Potete trovare tutti i link alle storie e ai contenuti, incluso il video che abbiamo discusso con i ragazzi di WeRef, nella pagina dell'episodio sul nostro sito 3PO.tommasotani.it. 3PO.tommasotani.it. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, Twitter e Instagram e da lì potete inviare tutti i vostri suggerimenti e le vostre domande. Se avete qualsiasi tipo di curiosità, non esitate e scriveteci. Grazie mille e al prossimo episodio.